Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Ben ritrovati a Quinta di copertina. Oggi è mercoledì 7 marzo 2007. Un caro saluto da Antonio Sofi e da poggionline.com. Oggi non è una giornata ricca di segnalazioni, ma c'è una chicca in apertura. Iniziamo subito da questa, e riguarda un politico che spesso ha fatto capolino nella nostra rassegna stampa riguardante internet e le nuove tecnologie, ovvero Antonio Di Pietro, per il suo blog, per i suoi video su YouTube, per la recente decisione di andare anche in un'isola deserta su Second Life. E riguardo proprio a Di Pietro e alle sue strategie da pioniere tecnologico-politico, segnalo un'intervista sulla Gazzetta dello Sport nelle ultime due pagine, che si chiamano Altri Mondi, che da qualche settimana hanno debuttato sul quotidiano, sulla Rosea, diretta da Carlo Verdelli. C'è un'intervista di Paolo Butturini proprio al ministro Di Pietro, dal titolo è un virgolettato: è dura far politica anche sul web. E Paolo Butturini parla della contestazione proprio avvenuta su Second Life. Il ministro delle infrastrutture ha comprato un'isola con l'idea di aprire una sede virtuale, si intende, il suo partito l'Italia dei Valori, ma qualcuno ha organizzato un sit-in per contestarlo. Ministro, com'è andata? Chiede Paolo Butturini. È stata una logica conseguenza di un percorso che mi ha portato a diffondere prima una newsletter, poi ad aprire un blog, quindi affidarmi ai video di YouTube e infine a sbarcare su Second Life. Parlavo della contestazione virtuale, replica Butturini. Ci sono stati anche consensi, continua il ministro, ma quando si va in piazza si prendono applausi, ma anche fischi. Sarà elettronica, ma è pur sempre democrazia. Quindi racconta che ha il diploma di perito elettronico e prima di fare il magistrato ha lavorato per 7 anni come perito aeronautico, addetto ai controlli radar, e usa la tecnologia come una compagna quotidiana, sia per cercare un posto dove andare in ferie, sia per comunicare con i cittadini. Internet, continua Di Pietro, permette un riscontro immediato e un rapporto diretto. I sondaggi danno risposte parziali e tardive, e poi le nuove generazioni le trovi solo in rete. Non solo le nuove generazioni stanno in rete e sono appetite da politici, e non solo, ma appunto oltre le nuove generazioni pare che in rete ci stiano anche i nuovi pazzi. Ed è un articolo a modo suo esilarante di Paola Mariano su Tutto Scienze della Stampa. È uno di quei classici articoli che parlano del web come un luogo dove alimentare e costruire patologie di tutti i tipi. Corteggiare la follia online, recita l'infografica che racconta di alcuni patologie nate proprio sulla rete, dal blog streaking, rivelare i propri segreti con uno spogliarello psicologico, il crackberry, controllare ossessivamente la mailbox dal cellulare, la cybercondria, ricerca online sui siti medici, il cyberstalking, pedinamento virtuale di una persona e della raccolta di dati e informazioni, si può arrivare fino ai blitz online, ego surfing, infornografi, narcisismo da YouTube, photolarking, sindrome da MySpace, wikipediaholism, insomma tutte cose più o meno inventate chissà quanto impatto hanno. Sicuramente poco, dico io, ma non sono un esperto, quindi lasciamo parlare gli psicologi che hanno raccontato e studiato sulle cyber malattie. E Paola Mariano parla appunto della blogmania, l'ossessione di raccontarsi in rete scrivendo fatti privati leggibili da tutti, eventi che nel mondo reale non si rivelerebbero neppure all'amico del cuore, un cyber spogliarello, e chi ha passato ore nel cyber caffè facendo sesso virtuale, che non si capisce cosa c'entri, ma era probabilmente un collegamento col cyber spogliarello, e poi vorrei vedere come fare sesso virtuale in un cyber caffè davanti a tutti. Insomma, si va, l'articolo va avanti raccontando di queste malattie, cyber malattie vere o presunte. In taglio basso c'è un'intervista a Daniele La Barbera, direttore della clinica psichiatrica dell'Università di Palermo e super esperto di psicopatologie da internet. Secondo il professore, le tecnodipendenze più diffuse sono principalmente due: il sesso e la salute, e non a caso la dipendenza oggi più diffusa anche in rapporto alle evidenze cliniche è il cybersex. Seguono la dipendenza da chat e dai giochi di ruolo, e quindi fa riferimento ai MORP che più volte abbiamo segnalato in questa rubrica. I più a rischio sono i giovani, e i profili caratteriali sono gli introversi, che cercano di compensare con la virtualità carenze di contatti umani nel mondo reale. Lascio alle competenze e alle esperienze di chi legge di valutare l'esatto e il reale impatto di queste riflessioni patologiche sull'uso di internet. Ne segnalo che talvolta si fa chissà se gioco forza, chissà se nolenti o volenti, fin troppo riferimento e sottolineatura di perversioni che comunque, perversioni nel senso clinico, cioè di perversioni d'uso di internet, che comunque esistono in qualsiasi fenomeno sociale così largamente diffuso. Ma passiamo ad altro, passiamo al Sole 24 Ore che riporta della piccola grande querelle tra Microsoft e Google per quanto riguarda la violazione della legge sui diritti d'autore. Ne scrive Daniela Roveda, inviata del Sole 24 Ore da Los Angeles, e appunto parla del legale del colosso del software, ovvero di Microsoft, che, parlando di fronte all'Associazione Nazionale delle Case Editrici Statunitensi, l'avvocato appunto di Microsoft Thomas Rubin ha accusato Google di aver assunto un atteggiamento arrogante nei confronti del problema della violazione di copyright di prodotti audiovisivi e di avere inventato teorie giuridiche per giustificarlo. La Microsoft ha poi rincarato la dose, accusando Google non solo di incoraggiare la diffusione di materiale protetto, ma di guadagnarci sopra vendendo inserzioni pubblicitarie. La risposta di Google non si fa attendere. L'obiettivo di Google Book Search e di YouTube è solo di aiutare gli utenti a trovare le informazioni che cercano da fornitori di contenuti di ogni tipo. Facciamo tutto rispettando le leggi internazionali, e il risultato è la generazione di maggiori ricavi per autori, editori e fornitori di contenuti. Infine, proprio per parlare di fornitori di contenuti e di autori, in questo caso musicisti, segnalo un'intervista di Bruno Ruffilli a un gruppo italiano, i Subsonica, e il titolo intervista ci racconta di un tentativo dei Subsonica di intercettare e di usare anche le nuove tecnologie. Vi diamo musica personalizzata, poi però leggendo ci si rende conto che si sta parlando di uno strumento forse un po' povero, in questo caso per distribuire, diffondere una sorta di programma personalizzato. Non è un programma TV, è una sorta di mix video di vari video musicali. Vediamo come lo spiega Max Casacci, il leader del gruppo. Registriamo tutto in video quando stiamo in studio, come fosse un reality show da casa Sonica, che non è solo la nostra etichetta ma anche un luogo dove si incontrano altre band e altre persone. Abbiamo pensato alla newsletter come un canale TV tutto nostro, che ci consenta di fare a meno di intermediari e raggiungere direttamente il nostro pubblico. Insomma, un video, un mix di video del lavoro in studio del Subsonica mandato attraverso la newsletter agli iscritti, appunto alla mailing list. E Bruno Ruffilli ovviamente chiede perché non altre forme più probabilmente più, non solo più usate ma anche più sensate, per esempio un sito web, e Max Casacci risponde che il sito prevede che i visitatori si connettano con una certa frequenza, mentre la newsletter arriva direttamente a casa, è più vicina all'idea della televisione, la accendo e le notizie scorrono. Perché non un podcast allora, continua Max Casacci, visto che il meccanismo è simile? Potrà diventarlo in futuro, stiamo già pensando a una specie di web TV. Evidentemente non mi sembra che i Subsonica abbiano perfettamente compreso la logica del podcast. Davvero non vedo alcun senso a mandare un qualcosa via newsletter, se non per avere un po' di utenti registrati. Se la vuoi diffondere, certo, la logica del podcast, quindi videocast in questo caso, con un feed RSS, arriva a casa propria, se è questo l'obiettivo lo stesso. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata scevra di cyber malattie e l'appuntamento è a domani.